Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda. Black is a cast. 7 va, sfoglia dove andare. Is a crowd. 7 va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Gold rim is an answer. 7 va, sfoglia dove andare. Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
E noi abbiamo un altro numero di Sette va Black, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. La nostra agenda nata sulle pagine di Sette va Magazine, ma poi trasferita con grande successo sulle onde e sulle frequenze di 16radio.it. Di solito ci occupiamo di spettacolo, ma c'è uno spettacolo lungo, non in termini di ore ma in termini di chilometri, che circonda tutto quanto il nostro bellissimo stivale. Sto parlando del mare, ed ecco perché abbiamo raggiunto il presidente del sindacato italiano balneari, Riccardo Padovano, presidente della delegazione Abruzzo, che dovrebbe essere già in linea con noi. Presidente, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori della tua radio 116.
Sì, 16 radio, certo. 16 radio. Certo. Presidente, la ringrazio per aver accettato questo invito, perché parlavamo del fatto che lo spettacolo naturale del mare è molto importante, però si è fatto un gran parlare con, penso che ci sia di mezzo anche l'Europa, però c'è una legge importantissima che ha scadenza 2023, e vorremmo sapere cosa sta succedendo e come si sta muovendo il sindacato italiano balneari.
Allora, andiamo per ordine. L'Europa ha emanato una direttiva comunitaria nel 2009, cosiddetta direttiva Bolkestein, che non riguarda soltanto gli stabilimenti balneari, ma riguardano tutte le attività che sono legate alle concessioni. Le concessioni idroelettriche, le concessioni autostradali, le concessioni dell'energia, le concessioni che riguardano gli impianti per la ricerca delle risorse minerarie, eccetera. Cioè, tutto quello che è concessione, siccome siamo all'interno della Comunità Europea, c'è una direttiva che tutte queste attività devono essere regolate da norme e regolamenti che sul territorio nazionale di ogni Stato dovrà essere applicato, vedi la legge sulla concorrenza. Detto questo, quindi, quando si cita l'Europa, forse si trova una scusa per dare un attenuante alla nazione Italia, che dal 2009 a oggi non è stata mai in grado di poter legiferare e mettere in ordine tutto il settore demaniale. La domanda era: che cosa succede il 31 dicembre 2023? Che cosa succede? Non succede niente, perché è sufficiente che i comuni che hanno le concessioni che scadono nel 2023, loro devono soltanto applicare la normativa vigente, che è la 118 del 2022, a firma del presidente Draghi, che consente che le concessioni che hanno in scadenza 2023 vengono posticipate la scadenza 2024, perché se un comune non è stato in grado di preparare una evidenza pubblica, quindi dal governo Draghi ha avuto una proroga tecnica, non una proroga automatica. Sono molto attento a usare le parole, perché chi ascolta, certo, poi non ci sono solo gli stabilimenti balneari, ma i cittadini, ci sono anche cittadini che hanno competenze, quindi uso le parole puntuali. Parlo di una proroga tecnica e non di una proroga automatica. E tra le due parole fondamentali sono che l'automatismo c'è stato anche, siamo stati ripresi, ma non solo ripresi, anche ci hanno sottolineato che l'automatismo in termini di concessione demaniale non è contro la direttiva. Quindi parliamo di proroga tecnica, perché i comuni non si sono potuti adoperare per fare l'evidenza pubblica. Tra virgolette va detto che mettere in piedi un'evidenza pubblica per un comune non è una cosa semplice. Ecco perché mi lamento con lo Stato, mi lamento con il Parlamento italiano, ma non da mo', da quasi 12 anni che stiamo discutendo su questa norma, che una riforma vera sulle concessioni demaniali va eseguita. Quindi per le concessioni demaniali che scadono nel 2023 non c'è nessun problema, perché i comuni possono attivare, devono attivare la norma di legge la 118 del 2022. Questo è un passaggio. Poi ci sono altre realtà dove nel 2019, quando era in vigore la famosa legge cosiddetta Centinaio, quelle che consentiva alle concessioni di avere un'estensione fino al 2033, quelle concessioni, secondo il mio modesto parere, che oltre ad essere modesto incomincia ad essere anche un parere motivato, perché c'è stata recentemente anche la sentenza del Consiglio di Stato, proprio l'ho letta questa mattina, del comune di Castiglione alla Pescaia, che ha riconosciuto alle concessioni, alle 54 concessioni demaniali, e gli ha riconosciuto la scadenza del 2033. La differenza tra l'una e l'altra è notevole, troppo lunga da spiegare, entrando troppo sul tecnicismo rischia che il radioascoltatore non riesce a capire. Ma voglio dire che quando c'è stata la adunanza plenaria del Consiglio di Stato, e parliamo di ottobre 2021, il Consiglio di Stato ha detto che quella legge del 2019 è una legge che era in contrasto con la direttiva cosiddetta direttiva Bolkestein. Bene. Ma non ha detto che quelle concessioni rilasciate dal 2019 al 2021 sono nulle, ha detto che possono essere annullabili. Quindi quella parola annullabile è una parola non diretta, è una parola, certo, indiretta. E se il dirigente in quella circostanza ha attivato la procedura di una pubblica evidenza in quelle circostanze, e dico che in Abruzzo è stato fatto così, allora il Consiglio di Stato questa mattina ha chiarito che quelle concessioni sono a tutti gli effetti e garantiscono la scadenza. Sottolineo anche un altro passaggio: nell'articolo 3,2 della 118, la famosa la legge emanata lo scorso anno da Draghi, dice proprio questo: quelle concessioni che hanno avuto un percorso di evidenza pubblica mantengono la scadenza del titolo demaniale. Quindi anche in Abruzzo si può condividere, in Abruzzo sono state fatte queste procedure, e quindi le concessioni in Abruzzo non vanno in scadenza 2023. Questo è il punto di vista del contadino del mare, che si chiama Riccardo Padovano. Poi ci sono giuristi, ci sono anche giuristi, ma siccome questa domanda 2 anni fa l'ho fatta al presidente del TAR Abruzzo, ma in un'assemblea dei giovani avvocati fatta a Francavilla, quello che sto dicendo oggi alla radio l'ho detto pubblicamente, certo. Ho trovato un consigliere del Consiglio di Stato e mi ha detto: beh, se così come dice lei, dovete fare ricorso, cioè dovete applicare, fammi riconoscere il diritto. Però io adesso sono sereno, voglio soltanto dire che le concessioni demaniali non devono mantenere la loro attività sul filo del rasoio, camminare sul filo del rasoio, devono incominciare a pensare che attraverso un titolo demaniale che gli consente loro di fare investimenti, per attivare tutte le procedure che servono per l'impresa. Non dobbiamo stare lì ed essere, tra virgolette, da una parte ci dicono abusivi, dall'altra noi diciamo no, siamo sotto gli effetti regolari. Quindi questa disparità va chiarita, e va chiarita dalla politica, non essere chiarita dai tribunali.
Beh, in effetti non è un bel clima per poter lavorare in serenità in un settore così importante e fondamentale per la nostra regione come quello del turismo che ha una legge quadro che forse non include abbastanza il ruolo che dovrebbero avere all'interno della legge quadro, appunto, gli stabilimenti balneari.
mi tocchi una ferita, mi tocchi, parli della regione Abruzzo,
sì.
Mi tocchi una ferita dolente, una ferita. Sono amareggiato e penso che l'assessore del Damario ascolti le mie lamentele. Non è che non è la mia lamentele, non, è, non dico nemmeno lamentele. No, non capisco come sia sfuggito ai funzionari e alla politica tenere fuori gli stabilimenti balneari la legge quadro sul turismo in Abruzzo. C'è stata una rivisitazione della legge, hanno messo maestri di tennis, maestri windsurf, si sono dimenticati delle imprese balneari che in Abruzzo sono circa 700 e dove è il, dopo il, dopo le, all'interno del PIL copre circa il 40% del fabbisogno, del fabbisogno locale. Però se questa è, se, se questa cosa qua non viene messa, non viene da subito alla, alla prossima assemblea che faremo con gli stabilimenti balneari, visto che sono in piena campagna elettorale, l'assessore, sì, la regione Abruzzo col suo assessore al turismo dovrebbe chiarirci perché è fuori. Se, e se invece sostengono che noi siamo dentro, siamo dentro, e sarebbe opportuno che ne dicesse ad alta voce. Non mi sembra che fino adesso abbiamo avuto, alla domanda abbiamo avuto risposta. Francamente mi spiace pure fare questa sollecitazione, cioè sollecitare la regione per dire perché gli stabilimenti banali sono fuori. Veramente.
In effetti c'è una grave.
Secondo me dovrebbero, sai quando tu fai l'esame di Stato, no? Che arrivi e devi presentare il programma e tutto il resto. Non sei stato ammesso, ma tornaci l'anno prossimo.
Beh, un po' è come saltare la materia oppure dell'italiano l'esame di Stato, cioè un po' l'ABC nel turismo, direi che gli stabilimenti balneari debbano avere.
Perché ti dico di più, allora la forza delle imprese in Abruzzo è la prima come numero di imprese. Ti fai la domanda, sì. Uno non sa quante strutture ricettive sono in Abruzzo? Ah, non arrivano a 400. Sa quante sono le strutture balneari in Abruzzo? Circa 700. La differenza tra la nostra regione e per esempio l'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna sono 2000, circa 1400 stabilimenti balneari, ma di alberghi ne sono 34.000. Di che stiamo, certo, a parlare? Cioè, certo. Certe volte mi rendo conto, a Pescara ci stanno 5 alberghi, 5 ce ne sta a Pescara, 5 ce ne sono a Pescara. Ok?
Sì, cioè, insomma, è un peso. Vabbè, speriamo che sia stata una innocente dimenticanza alla quale si possa porre rimedio.
Sono convinto che sia stata un'innocente dimenticanza e voglio pensare questo. Voglio pensare che sia stata un'innocente dimenticanza. E mi dispiace che le altre associazioni di categoria, che sono quelle che rappresentano il turismo, non abbiano speso una parola in difesa degli stabilimenti balneari. Non fa niente. Noi lo sappiamo che siamo invisi in boh a tutti, siamo invisi anche a chi poi ci viene a chiedere un po' di ombrelloni per le camere, va bene?
Vabbè. Tra l'altro il contadino del mare, insomma, ha molto molto da lavorare, no? Certo. Bella questa definizione, presidente, che lei stesso
però
si dà.
Però sai che ha fatto il contadino in generale, sì, quando andava a coltivare la terra, sì, e si spaccava la schiena, sì, e diceva vabbè, poi arrivava il padrone e diceva vabbè, allora il contadino si casetta, ma sai che faccio? Il nonno dice al figlio: tu, sì, intanto prendi la terza media, perché lui aveva la quinta, il nonno, e ha fatto prendere la terza media al figlio, e sono io che ho preso la terza media. Ma adesso non ti limitare a fare giurisprudenza, incomincia a fare l'esperto del demanio, almeno difendi la tua azienda. Certo. Quindi può darsi che il contadino del mare incominci a far studiare i suoi figli e incomincia poi a rispondere a tutte quelle alchimie, perché molto probabilmente dove ci stanno i problemi ci stanno poi le persone che ti dovranno affrontare. Allora io sono, per chi vuole fare politica, voglio parlare con le persone, mi ci voglio scontrare, ma non voglio parlare con le persone che fa politica, che mi creano il pantano e poi mi dicono che lo risolvono, perché a volte dopo non ce la fanno, perché non hanno le pompe a idrovere e ad asciugare tutta l'acqua che hanno fatto fuoriuscire.
Certo.
Il messaggio è rivolto alla politica: diteci la verità, diteci meglio una cruda verità che una bugia. Beh, una mezza verità. Dici una cruda verità, la mezza verità non la sente più.
Certo, perché insomma non è facile per lei, che è una persona di grande concretezza, muoversi in questa giungla di cavilli che spesso sono tutti da esplorare, però sto vedendo che sta prendendo le giuste misure e si muove con la dovuta dimestichezza, purtroppo, in questo territorio così pieno di trappole, se posso usare
pieno
un
mine,
termine.
Pieno di mine.
Esatto.
Siamo arrivati negli anni 2000-2001, abbiamo cercato di affrontare il tema, pure lì ci siamo fatti bindolare, cioè fatti portare a braccetto, certo, da politici di quella in quella circostanza, dove forse dal 2001 che noi siamo entrati, diciamo, in un momento di, non di confusione, ma di grande confusione anche di tipo giuridica, e la colpa va data ai miei colleghi che hanno seguito una linea politica in quella circostanza, pensando che con quel passaggio politico, mi riferisco al 2001, chi mi ascolta poi mi rimproverà, però io dico sempre la verità anche ai miei colleghi, non facciamoci illudere da chi pensa che con le norme ci può fare felici. Poi non deve, dobbiamo fare attenzione che quelle norme che in quella circostanza ci fa felici rischiano nel tempo di essere che sono norme non applicabili, e così è successo nel 2001. C'è stata scritta una legge, la 88/2001, che sembrava la manna, che sembrava
i miracoli,
sembrava la risoluzione di tutti i problemi. Dal 2008, dal 2009 a oggi stiamo ancora a discutere di quel momento così, diciamo, superficiale di chi ha scritto quella legge. È stato un superficiale. Mi auguro che qualche avvocato mi ascolta si congratuli per quello che sto dicendo, perché al di là di essere contadino del mare ho dovuto imparare anche a leggere qualche libro, qualche cosa.
Beh, certo.
Quindi leggendo capisco dove ci sta la superficialità.
Certo.
Nel 2001 c'è stata una grande superficialità di un parlamentare che ha pensato che poteva dare una mano a una nicchia di balneatori, invece non ci ha dato una mano, ci ha messo in una situazione veramente sgradevole a livello giuridico, parlo io a livello giuridico, e poi ci ha anche spaccati tra balneare e balneare, perché io da allora dicevo guarda, questa è troppo, una cosa troppo bella per essere, e infatti non era così. Nel 2009 ha avuto la prima osservazione dalla Comunità Europea, nel 2001 è stata fatta la legge, nel 2009 è stata cassata la legge.
Ecco, Presidente,
il ministro allora Matteoli.
Ecco, Presidente, andando a concludere, perché stiamo per finire il tempo a nostra disposizione.
Se mi fa le domande, perché sennò.
No, ma vedo che lei parla con passione a ruota libera, infatti la ringraziamo molto per il tempo che ci sta dedicando. E volevo dire soltanto che, a parte appunto questa più volte nominata da me giungla dei movimenti a cui si deve piegare per risolvere tutti questi problemi, abbiamo visto che insomma d'estate è bello vivere il mare, la tavola azzurra, così, però non sempre è estate, allora d'inverno ci sono le famose mareggiate, allora la costa va difesa, e anche qui c'è tutto un mondo che si apre per i provvedimenti che bisogna prendere diciamo in maniera fisica ed effettiva, con un'azione vera e propria, che però poi dopo deve essere inevitabilmente gestita in qualche maniera dalla burocrazia.
Perfetto, allora con questo chiudiamo l'intervista. Proprio adesso io mi trovo davanti il protocollo d'intesa tra l'Università d'Annunzio e la Confcommercio di Pescara. Mi è stato inviato dal professor Enrico Miccadei, ordinario di Geografia Fisica e Geomorfologia, ingegnere Dipartimento di Ingegneria e Geologia. Che cos'è questo protocollo? Questo è un protocollo d'intesa che fa con la Confcommercio, con noi, con l'università, perché adesso dobbiamo dire basta agli interventi tampone che si fanno per la difesa della costa. Quando si programma la difesa della costa, già ieri mi sono arrivate già subito le richieste, sembra che è come quando si deve fare si deve ristrutturare, che ne so, dobbiamo fare un manto stradale e quindi ci mettiamo a discutere se dobbiamo fare l'asfalto drenante oppure l'asfalto tradizionale. Quando poi devi fare quel pezzo di strada, arrivano tutte le case vicine, fammi un pezzo a me, e così è quando si fa un intervento di difesa della costa, i fondi sono quelli che sono e si interviene sempre col vecchio sistema senza ascoltare i tecnici. E quando dico dei tecnici, non sono soltanto gli ingegneri idraulici, ma sono anche i professori di ingegneri di geologia, perché devono studiare il sottosuolo, eccetera, eccetera. Allora, vogliamo veramente mettere mano a questi tratti di costa? Per esempio, mettiamo un tratto di costa Francavilla, Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo. Vogliamo mettere insieme le forze dei comuni, ma senza fare le tavole dove si balbuzia o al contrario si parlano delle squadre di calcio, tavoli dove tecnicamente si ragiona con i portatori interessi, che saremmo noi contadini, ma nel contempo vogliamo che si mette mano tutto a un tratto di costa che non passa soltanto alla questione. Certo che va fatto prima la difesa del territorio, va costruito come difendere il territorio dall'innalzamento del mare, dalle mareggiate, eccetera, eccetera. Va anche studiato come dobbiamo intervenire sulle strutture. Quindi, quando parliamo di quello, io direi: perché non incominciamo a ragionare con l'università per mettere in piedi una rigenerazione demaniale? Certo. E quando parlo di rigenerazione demaniale, significa che tutto quello che si dovrà fare sulle aree demaniali, cioè quelle aree a ridosso del mare, parlo dalla battigia fino a 300 metri all'interno della costa, non è pensare che si costruisce una palazzina su un terreno vicino al demanio, ma siccome non è terreno demaniale ma è terreno patrimoniale, si possa fare la palazzina e poi di fronte ci abbiamo 30 metri di arenile e lo stabilimento balneare nella sua costruzione non può fare nemmeno una cabina, perché dice che c'è il rischio delle mareggiate. Ci dobbiamo mettere d'accordo: se ci sta la mareggiata per lo stabilimento, ci sta anche la mareggiata per una palazzina. Se tu vai a Francavilla, a ridosso dell'Isola delle Rose, cosiddetta piazza là, stanno a costruire le palazzine, prima erano le funghi, ora sta diventare palazzina a 5 piani. Va bene tutto, per me va benissimo. Invece di costruire i palazzini, costruire gli alberghi intanto. Ma va bene, costruiamo, però vogliamo fare un ragionamento dove andiamo a chiedere alle persone che studiano il territorio geologico, l'ingegnere, da come fare? Certo. Ma io conosco bene la storia di Cavallino di Venezia, un paese che negli anni '80 stava sotto il livello del mare, quindi quel paese poi ha avuto per 50 anni, recentemente ha avuto una causa e hanno vinto. Loro avevano le case che stavano all'interno del paese, il mare che ormai stava vicino alle mura della barriera che divideva il paese dal mare, e in quella circostanza il demanio incominciò a rosicchiare sotto le fondamenta delle case. E lì c'è stato fatto un lavoro e il famoso Mons ha interessato anche Cavallino di Venezia. Se andiamo lì a vedere quella realtà, lì adesso hanno rifatto l'habitat naturale, ci sono campeggi, ci sono attività turistiche, stabilimenti balneari, e quel paese non subisce più le mareggiate invernali, che in quella realtà il mare entrava dentro le case proprio. Come, hai presente il muro del porto turistico di Pescara?
Sì.
Allora, il muro del porto turistico di Pescara, all'interno c'erano le barche, quando noi c'erano le barche all'interno c'era il paese. Cercate di spiegare un po' la questione.
Certo.
Buona giornata, se posso chiudere o devo dire altro? Dimmi.
Sì, dobbiamo chiudere, Presidente, perché stiamo veramente sforando.
Fuori. Ma se tu non mi metti
un freno,
briglie.
Veramente tanta passione. Comunque torneremo sull'argomento perché ci interessa molto l'operato del SIB Abruzzo. Speriamo che tra 16 radio e appunto voi del SIB Abruzzo ci possa essere sempre una crescente collaborazione.
Allora lancio, prima che chiudi, lancio questa cosa.
Sì.
Appena firmiamo il protocollo con l'università, chiamo 16 Radio, sì, di partecipare e darci la diretta mentre noi firmiamo il protocollo, va bene?
Sarebbe bellissimo, Presidente.
Allora,
la ringrazio.
Prendilo, prendilo a volo, sarà così. Non perfetto, chiameremo nessun'altra radio, chiameremo voi.
Grazie, grazie. Ringraziamo il Presidente Riccardo Padovano e alla prossima con questo grosso appuntamento rimarremo sicuramente in contatto. Grazie, Presidente.
Salve, salve.
Buon
salve,
lavoro, grazie, e molti complimenti. A presto.
Saluto ai radio ascoltatori.
Grazie. Grazie, a presto di nuovo. E concludiamo così questo numero di 7 va Black, numero particolarmente orientato verso una forma di spettacolo naturale che è la costa di tutta quanta Italia, in questo caso quella che più ci sta a cuore perché più ci è vicina, quella abruzzese. Al prossimo appuntamento con 7 va Black, un super saluto da Chico Catenacci.